Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 16 maggio 2024 in una puntata che la concentreremo sul Brasile. Non è un caso che abbiamo sentito la musica, approfitto per presentarla, di Alexandro Peixe, è un CD del 2008, Peixe ao vivo em Salvador, quindi proprio a Salvador de Bahia. Noi invece ci trasferiremo a Rio Grande do Sul, perché di Rio Grande do Sul è la città o la zona dove c'è stata l'inondazione che ad oggi, 16 maggio, è arrivato, secondo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, a 151 morti. Poi ci sono tanti dispersi, quindi la cifra pressoché sicuramente salirà. Ci sono stati colpiti 458 comuni e più di 2,2 milioni di persone. Quindi figuriamoci quanto grave è la situazione in Brasile. Proveremo a capire in un collegamento in diretta, come fa spesso questa trasmissione, come è la situazione in questo momento, mentre stiamo trasmettendo dal vivo. Adesso sono le 19:20 e quindi questo sarà il principale argomento che ci occuperà questa edizione di Latinoamericando. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione. Vi ricordo che andiamo avanti ogni giovedì dalle ore 19:10 fino alle 20:10, magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25. Ricordo che questa radio vive esclusivamente grazie al conto corrente postale, che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. A proposito di questo ultimo metodo, siamo a maggio, quindi molti di voi devono ancora scegliere a chi destinare il 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa, il cui codice fiscale è 922-786-102-89. Ancora 922-786-102-89. Questa è una delle informazioni da dare. L'altra è che sabato prossimo dalle ore 14:30, cioè quindi stiamo parlando di dopodomani, ci sarà l'assemblea soci di Radio Cooperativa. Dopo dare questa informazione, chiamiamola così, istituzionale, è che noi andiamo avanti, sentiamo un altro brano sempre di Alexander Feise, e quando torniamo saremo in collegamento in diretta con Rio Grande do Sul. Impossibile perdere questa trasmissione.
Questo fu un grande successo, il carnaval desse anno. Io queria relembrar
con fra vocês. Pochissimo.
Un momento molto importante qui. Vamos cantar então, bem forte aí, manda. Afilando. Não deu valor. Como eu te amei. Agora chora. Já me perdeu, a sorte vai embora. A fila andou, eu te falei, não deu valor, como eu te amei. Agora chora, você já me perdeu, tô fora. Manda a fila andar aí, sai do chão, bora! Na, 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 na.
E la musica di Alexander Feise che stiamo finendo di ascoltare in questo preciso istante, un concerto da El Salvador. Noi cambiamo città perché da El Salvador andiamo molto più al sud, a Rio Grande do Sul, e cambiamo sicuramente stato di animo perché la musica è molto allegra. Invece quello di cui stiamo per parlare è di un argomento molto triste: 151 vittime fatali. Diciamo che nulla vale a misure per fronteggiare l'emergenza. Ci sono 202.000 case senza acqua. Una delle novità della giornata è che creerebbe una specie di ministro per questa inondazione. Sempre un funzionario del suo governo, una specie di ministero per parlare su questo. Dico, cosa meglio che comunicarci con Rio Grande do Sud. Dall'altra parte della linea diamo il benvenuto per la prima volta a André Perin. André Perin, buonasera e benvenuto al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, un salve a Radio Cooperativa d'Italia, grazie per l'opportunità di parlare su questa...
Grazie mille a lei per la sua disponibilità, mi conferma che lei si trova a Rio Grande do Sud?
Sì, da Rio Grande do Sud, io parlo okay. da Porto Alegre.
Ah, da Porto Alegre, benissimo. Allora, il suo nome completo è André Perin Schmidt Neto, è professore di diritto dell'Università Federale del Rio Grande do Sud. Mi sembra che lei è una persona più che autorizzata per raccontarci com'è la situazione, cosa vede intorno, se può diventare una specie di cronista, mi scusi se uso questo termine, di quello che sta vivendo in questi giorni.
Sì, in realtà posso perché abito a Porto Alegre da 20 anni e in realtà devo dire prima di tutto che è una città molto vicina all'Italia. Qui vivono 3 milioni di discendenti di italiani, più di 25% della popolazione del Rio Grande del Sud ha un collegamento diretto alla cultura e molto vicina. Tante persone vanno in Italia per studiare, anch'io sono andato in Italia nel 2018 per parlare sugli impatti climatici dei rifiuti nella società dei consumi. Il mio postdottorato era per parlare sulle catastrofi climatiche e che questo era un problema del futuro e adesso si può dire che non è più un problema del futuro, è un problema di oggi. Il fiume qua, il fiume Guaíba, è alto 5 metri e mezzo. Dal suo letto, ha allagato 2/3 di Porto Alegre, una città di 1,5 milioni di abitanti, composta essenzialmente di migranti italiani e tedeschi. Io vivo su una collina, così che la mia casa non si è allagata, ma due quartieri più giù già è il fiume e pensi che io abito a 5 chilometri del fiume. 5 metri, sì, pensi 5 metri d'acqua, è acqua al terzo piano degli edifici, le macchine floating, sai come si dice?
Sì, galleggiano.
Galleggianti, sai, le persone sono scorse in barca e in moto d'acqua dai balconi dei loro palazzi, case distrutte, persone che hanno perso assolutamente tutto ciò che avevano raccolto in tutta la loro vita. Io ho un progetto nella Università Federale del Rio Grande do Sul che si è diventato un punto di distribuzione di forniture per alloggi nelle scuole, nelle chiese, negli edifici pubblici, perché sono 2 milioni di persone colpite, 2 milioni, pensi, dei 497 comuni, 437 sono stati colpiti. 85% dello stato del Rio Grande del Sud, qua è una federazione, no? Brasile è una federazione, così che ci sono stati. Il stato del Rio Grande del Sud, 85% dei municipi, delle comune, sono stati colpiti. In termini di superfici, si parla di 239.000 metri quadrati. Per pensare, l'Italia ha un'area di 300.000 metri quadrati. Si può dire che è 2/3 d'Italia sotto d'acqua. È più del territorio del Regno Unito sommerso.
Sì,
Per
sono
darvi
cifre.
un'idea,
Prego, continui.
per darvi un'idea, è come se praticamente tutta l'Italia fosse sommersa in termini di aria. Sono 116 morti, 140 ceti dispersi, 757 feriti. Oggi abbiamo 600, 600 dicette, 1000 persone fuori di casa, più della popolazione di molte città del mondo, si può dire, no? 618.000, 618.000 persone che dovevano uscire di casa. Fuori le perdite culturali, musei di migrazione, edifici storici, patrimoni culturali, tutto è perduto. È importante sottolineare che dagli anni 70 non è stato effettuato nessun investimento per prevenire le catastrofi
Mi ha
climatiche.
anticipato, professore, una delle domande da fare, che è proprio quanto prevedibile era, se è stata una catastrofe che era inevitabile oppure c'erano delle infrastrutture da costruire per evitare che una tragedia simile potesse accadere.
Perfetto. Sai che l'anno scorso io ho portato il sindaco di Napoli qua a Porto Alegre a parlare una lezione sui rischi del cambiamento climatico a Porto Alegre, perché Napoli ci sono terremoti, vulcani, frane, tutto. E lo abbiamo appreso sull'Accademia e è stato fatto un studio sull'alluvione e portato al sindaco di Porto Alegre. Ma qui ha una difficoltà che non solo sulle questioni economiche, ma anche un certo negazionismo e l'interesse economico generano danni enormi. Finché ci sarà oggi nessun a Porto Alegre può dire che il cambiamento climatico non esiste. Sai, questo adesso, dopo una tragedia come questa, tutti stanno studiando i motivi che ha portato questa tragedia. E questa è una questione scientifica che si può spiegare. Questa è una tragedia ambientale allarmata da anni, perché il El Niño riscalda le acque dell'Atlantico a causa dell'emissione di gas serra, dell'azione umana. Questo provoca la formazione di nubi in Amazzonia. Queste nubi si dirigono verso il Pacifico a causa del movimento della Terra, ma molti fanno una curva, sai? Trovano la catena delle Ande e vado in dritto al Pantanal, dando origine al grande fiume dell'Iguassù, famoso per le cascate. Il problema del riscaldamento globale è che la massa d'aria calda che sempre esiste nel nord del Brasile, formando il deserto considerata la Caatinga, sta aumentando e raggiungendo anche il sud-est. E questa pioggia che prima bagnava l'Iguassù e dopo arriva al Rio Grande do Sul e è portata a São Paulo, Rio de Janeiro, dai fronti freddi che arrivano dall'Argentina, né? La massa di air polare che arriva dall'Argentina e porta questa pioggia più al nord, Oggi questa massa d'aria calda su San Paolo e Rio è così forte che la massa d'aria polare proveniente dall'Argentina non può entrare in Brasile, perché San Paolo e Rio si stanno trasformando in un deserto come la Caatinga al nord di Brasile. E la pioggia di Iguaçu sono stata fissa qua in Rio Grande del Sud e anche in Uruguay. Ciò desertificherà la regione e inonderà altre regioni, uccidendo persone, animali, ecosistemi, foreste, rendendo l'agricoltura impraticabile, generando caos sociale, economico, e la tendenza è peggiorare ogni anno. Oggi è qui, domani sarà in Italia, poi in tutto il mondo. Questo è il racconto di qualcuno che da 2 settimane salve persone, si prende cura delle persone colpite, dei malati, un vero scenario di guerra. Ti posso dire di qua, di chi sta guardando questo con suoi occhi. Non dimenticavi di ascoltare la mia storia. Il negazionismo uccide, sai? Io sto parlando di qua, dei fronti. È terribile guardare questo, e è una città molto molto vicina a voi. È una città dove gli italiani sono molto benvenuti da tanto tempo. Tanti professori vengono qua, tanta gente di qua è andata in Italia, e noi siamo in un attimo di molto molto soffrimento.
Certamente, siete all'ascolto della Radio Cooperativa di Latinoamericano, in particolare dall'altra parte della linea ci risponde André Perin Smith Neto, professore di diritto dell'Università Federale del Rio Grande do Sul, regione della quale ci risponde, in particolare si trova a Porto Alegre il nostro intervistato. Da una parte il cambio climatico, dall'altra le infrastrutture, quindi possiamo dire che questa tragedia che sta vivendo Rio Grande do Sul e Brasile è una tragedia annunciata?
Si può dire sì, si può dire sì, perché in tutto il mondo ci sono città dove l'acqua è sta in una condizione sulla città che è più meglio amministrata, sai? In Olanda, su Paesi Bassi, in Giappone, in tanti altri paesi si può fare dics, tante forme di amministrare questo. E qua nulla è fatto. A 1941 è stato un'alluvione qua a Porto Alegre, e dopo questo, da 1941 fino a 1970, è fatto un sistema qua per evitare che questo succedesse altra volta, e come non è successo, semplicemente non è fatto più nulla. Anche che l'Accademia è allertato, è detto che questo era possibile. Io penso che prima di tutto dobbiamo riconoscere che le alterazioni climatiche sono un fatto, e che le città in tutto il mondo, non solo qua, ma in tutto il mondo, devono avere politiche pubbliche che possono levare questo in considerazione.
Prima stavamo accennando di un ministero per fronteggiare questa situazione così difficile. Ecco, cosa sta facendo il governo di Lula efficace per contrastare una tragedia come questa?
Il governo di Lula sta facendo quello che si sperava di lui, perché il governo federale sta inviando soldi e sta preoccupato. così che del governo federale non si può parlare nulla di cattivo. Quello che si poteva sperare di più è il governo locale, il governo del Stato del Rio Grande del Sud e più di questo, del sindaco da Porto Alegre, che ha lavorato molto male perché non ha mettito soldi, nessuno soldi, sulla prevenzione di queste catastrofi, che è una responsabilità del sindaco.
Di quale sindaco stiamo parlando? Di che partito politico è? Chi è questo sindaco?
Il sindaco è Mello. Lui è più legato all'ex presidente Bolsonaro, è un politico più a destra. Anche il governatore di qua erano l'alternativa al petismo, così che entrambi, però più il sindaco da Porto Alegre, più anche che il governatore del Stato si è creato in quel periodo politico in Brasile dove l'antilulismo era algo molto forte. Così che è un politico abbastanza a destra e che ha fatto tante concessioni al potere economico che voleva alterare norme del codice ambientale, 480 norme delle codice ambientale qua sono state modificate per facilitare il dismantellamento. Così che non si può dire che il problema sta nel governo Lula. Questa è la verità. La verità è che questo movimento che ha cominciato a 2018 con il governo Bolsonaro di difendere questo dismantellamento, una produzione di alimento più grande di soia, trigo, non lo so le parole in italiano, perdonami. Ma cioè, ci sono i grani, né?
Sì, ma in concreto, professore, quali sono le misure che si possono mettere in atto per contrastare la mancanza di acqua? Perché stiamo parlando di 21 municipi che non hanno accesso all'acqua potabile. Come si fa a sopravvivere in una situazione così?
Questo è un problema adesso, perché le stagioni di trattamento d'acqua qua a Porto Alegre sono sommersa, sono giù acqua, sono basso bacco d'acqua, così che non si sa come ristrutturare la distribuzione di acqua alla popolazione prima che il fiume ritorni all'origine. Si deve aspettare, non si sa, è il caos, non si sa come il DEMAI, che è la struttura municipale qua responsabile per la distribuzione dell'acqua in Canada, no? Dell'acqua potabile. Sta lavorando per drenare l'acqua della le stagioni dove si purifica l'acqua e cominciare a distribuire l'acqua potabile alla popolazione. Però luoghi dove l'acqua è ancora alta, troppo alta, non si può nemmeno tornare alle case.
Le ricorda altre situazioni catastrofiche come quella che stiamo vivendo in questi giorni in Brasile?
Ah, co come questa non mi ricordo. E a Porto Alegre è la maggior della storia. La maggior di tutta la storia, perché c'era un'altra che era raccontata come il maggiore alluvione della storia di Porto Alegre, dove il fiume aveva arrivato a 4,76 metri. E questo era insegnato nella scuola come algo storico, e adesso arriviamo a 5 metri e 50 centimetri, così che questo mai ha successo nella storia del Rio Grande del Sud. Questo è storico.
Se possiamo dire una cosa abbastanza banale, è girato tantissimo l'immagine di un cavallo sopra il tetto, non so che fine ha fatto.
Non sì, so se siete sì, presenti. Questo si è diventato il nuovo simbolo.
Sopra un tetto proprio.
Sì. Questo è successo qua vicino in una città che io andavo per 10 anni per fare lezioni in un'università qua molto vicina a Porto Alegre, e l'acqua era a più di 3 metri, e il cavallo, si dice cavallo?
Sì, il cavallo, sì.
Cavallo. Il cavallo era per salvarsi, era nel topo di un galpone, no? Non lo so come la parola, è stato salvato, sai?
Vabbè, ci fa piacere,
hanno
naturalmente
preso lui, hanno salvato lui. Lui va bene, anche il cavallo va bene, va? Sta bene nella università adesso.
Professore, abbiamo fuori programma, perché non le ho anticipato questo tema, ma lei mi dica liberamente di no, se non se la sente. Però posso chiedergli qualcosa sulla politica brasiliana?
Sì, certo.
Grazie mille. Ci è stupito un po' quello che è successo con le armi, quindi la cambio completamente argomento, con il rapporto con Israele, di un governo che noi intendiamo progressista, come quello di Luiz Inácio da Silva. E so che c'è stato qualche polemica perché un rapporto di armi con un paese così contestato attualmente come Israele c'è stato. Possiamo spendere due parole su questo? Come mai un governo che intendiamo progressista come quello di Lula, questo rapporto anche militare con Israele? Ci può chiarire un po' questo punto, per favore?
In realtà io adesso non ho tanta proprietà per parlare su questo,
O
ma
quello che sa
quello che
lei.
io
Sì.
sto vedendo, quello che io sto guardando è che il governo Lula ha parlato su questo difendendo il popolo palestino, perché questo che sta succedendo in Gaza è proprio un genocidio. Lula ha parlato con queste parole, lui ha detto che quello che sta succedendo è un genocidio, e la popolazione israelense qua in Brasile, e principalmente quelli che difendono l'ex presidente brasiliano Bolsonaro, che in realtà questo è un problema che per spiegare sarebbe necessario forse più di un programma qua, più
Sì.
di un però ci sono alcune chiese qua in Brasile, che sono chiese evangeliche, che hanno comprato questa idea degli israelensi. E loro sono molto, molto adepto della teoria di Bolsonaro, della destra, sai? E così che quelli della destra, quelli che sono della chiesa che difende il Bolsonaro e che difendono anche l'ex presidente, cominciarono a dire che quando il presidente Lula parla che sta succedendo un genocidio, lui va a essere molto mal visto internazionalmente, e che la comunità internazionale va a parlare che lui è un difensore del Hamas, e questo. Così che lui ha deciso di di non interferire forse più in questo. E dopo in Brasile noi abbiamo questa catastrofe climatica qua in Rio Grande do Sul, dove ci sono tanti morti, così che la notizia qua si è diventato, no? No? Si è tornato più dirigita, più direzionata a questo evento, e Lula non ha parlato più su questa questione, però la mia opinione, se io devo parlare qualcosa su questo, anche su questa questione, Lula sta con la ragione. Questo che succede a Gaza è proprio un genocidio. Così anche in questo che guarda sull'alluvione qua a Rio Grande do Sul, Lula sta lavorando con quello che può.
Per dovere di cronaca, prendiamo un'informazione che ho trovato su infopal.it. Il ministro della difesa brasiliano José Múcio Monteiro ha rinviato la firma di un contratto con l'azienda israeliana Elbit System per 36 veicoli blindati con obici di 155 mm, un tipo di cannone con grande gittata e precisione. Secondo il quotidiano brasiliano Estado di São Paulo, l'accordo prevedeva l'importazione dei semoventi per un valore massimo di 750 milioni di real brasiliani, pari a 145 milioni di dollari.
In realtà non ho conoscimento di questi.
Sì, verissimo, porte. Verissimo.
Allora, realmente adesso con questa tragedia non
ho, certamente, l'altro passa a secondo piano, sicuramente.
Sì, adesso siamo qui senza acqua, senza
certamente
notizia internazionale, così che
passano sicuramente.
Molto okay. Difficile di accompagnare queste questioni.
Ok, allora io ringrazio tantissimo André Perin Smidnero, ricordo professore di diritto dell'Università Federale di Rio Grande di São Paulo, regione del Brasile, con la quale siamo stati collegati fino a questo momento. Grazie mille e soprattutto un in bocca al lupo, no, per questa situazione tragica che state vivendo. Grazie. Noi qua latinoamericano naturalmente continueremo a seguire da vicino questa situazione. Grazie, alla prossima, professore.
Grazie mille per lo spazio. Grazie mille.
Grazie a lei. Adesso, gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa edizione di Latinoamericando. Sentiamo un altro brano musicale, avremo più informazione. Non cambiate frequenza, rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
Boa noite, galera, Los Salvador! A noite é nossa! Eu quero ver vocês! Puta da estrela aqui do Andu, energia boa pra cantar. Bate esse braço aí no céu, vambora. Diga aí. Xananana. Vambora, Salvador. Sai desse chão e vem. Xananana. Xananana. Faça minha vida sem você, vem cá me ensina a fazer passar o tempo sem pensar no nosso amor. Responda por favor e não me deixe assim de cara. Sei lá, me diga, quando você vai embora eu fico assim. Vem cá me ensina, então deve ver longe desse carinho teu, teu corpo junto ao meu. Vamos começar a esquentar então, eu quero ouvir você bem forte, bem alto. Basta olhar a sua foto que a saudade aumenta. Tô sofrendo tanto com a sua ausência, sem você por perto. Cadê vocês? Tira esse pé, prepara, sobe, sobe.
Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa e prima stavamo parlando del rapporto fra Brasile e Israele a proposito della vendita di armi. E sapete, questa trasmissione si dedica dal 2005 all'America Latina, però permettetemi che facciamo una digregazione, perché se non lo facciamo quando c'è un genocidio in corso come quello che sta capitando in Medio Oriente, quando è che lo facciamo? Per parlare su questo è che siamo collegati niente meno in questo momento che con la città di Rafah. Dall'altra parte della linea ci risponde il signor Mohamed. Signor Mohamed, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera.
Grazie mille per la sua disponibilità. Signor Mohamed, lei si trova a Rafah, stiamo vedendo che è una situazione che sta sempre peggiorando. Ci vuole lei raccontare qual è la situazione oggi 16 maggio, quando adesso sono le 21:03 minuti a Rafah, per piacere?
Sì. Pronto?
L'ascoltiamo. Sì. Prego, dica.
Grazie a voi, veramente. Sì, grazie.
Proviamo a sentire.
Farà il cimo del mare.
I problemi di collegamento erano un po' prevedibili, credo che cioè, poteva capitare. Vi racconto un po' il retroscena di questa intervista. Dice, guarda che io non posso garantire che funzioni tutto bene, il wifi è quello che è. Inutile nasconderci, però vabbè, noi comunque ci proviamo. Importante sentire la voce di chi si trova in una situazione così drammatica come di chi abita a Gaza. Adesso proviamo a richiamare Simo Ahmed, così ci racconta una situazione che riconosco che c'entra poco con l'America Latina, per non dire nulla. 24 minuti, siamo agli sgoccioli di questa edizione di Latinoamericando. Finché ci proviamo, altre notizie credo che vanno dette, che riguardano l'America Latina, come per esempio quello che sta per succedere in Repubblica Dominicana. Quindi ci spostiamo al Caraibi. Questa domenica, quindi fra 3 giorni soltanto, ci saranno le elezioni presidenziali. I candidati stanno svolgendo gli ultimi atti di campagna elettorale. I principali candidati sono 3. Adesso sentiamo il collegamento con Rafa. Il signor Mohamed, mi sente?
Sì,
prego. Sì.
Scusa, l'internet e il wifi.
Non si preoccupi, nessun problema. Ci racconti, prego.
Peggiori, come sono entrati di Rafah, est di Rafah, fino a mezzo di Rafah. E questa tutta la gente andati fino a Rafah, a Mawasi di Rafah, fino al mare, c'è gente andata di Rafah. La gente, loro preoccupare, paura, loro hanno andato perché sono sicuro, non c'è un sotto gas. E guardate l'accesso da sempre loro bombardamenti con pazzo e colpa del gente fino adesso all'estrada anche al nord perché il fuoco fortissimo bombardamenti che bombardamenti ci sono gente adesso tutti gli ospedali fuori servizio tutti gli ospedali di Gaza tutti fuori servizio c'è.
Signor Mohamed, ci può raccontare come fate a sopravvivere a una situazione così drammatica senza ospedale, con difficoltà anche per accedere agli alimenti, all'acqua?
Sì, anche adesso il tempo freddo è veramente traumatia, non c'è acqua. I bambini non dormono, loro mancato la vita di loro. Il personale come prima loro mancato lo scuola la famiglia e questa veramente sembra simile alla stazione di più 12.000 bambini mortano e guarda quasi adesso quasi 40.000 persone mortano. Tanta di più 70 per 100 tutta Gaza distrutta, questa non è una guerra, questa è una mascherata veramente, non dice niente, tutto questo, avanti tutto l'occhio della gente, tutta la gente guarda al TV, al giornale, loro non fanno niente, loro non frega niente di loro, per favore, l'importante è per loro mangiare. No, noi il problema dove ferma questa guerra. Noi vogliamo la nostra libertà. E questa, io non ne voglio il bani, io non è il mio problema il bani. Loro il problema, le persone è loro il problema. Noi cerchiamo la nostra libertà. Dove ferma questa guerra? Dove ferma questa guerra?
Ci può raccontare se vuole Cosa pensa fare? Pensa uscire da Rafah per salvare la propria vita? Pensa resistere, rimanere lì? Cosa è?
Senti, senti, senti questa, e questa muore 24 ore al giorno, senti. Ore, 24 ore così.
La sentiamo.
Scusa, non hai sentito bene.
Abbiamo sentito.
Scusa, alza.
Io la ringrazio tanto. Naturalmente che c'è un fortissimo, fortissimo abbraccio. Di solito non dimostro i sentimenti personali perché quello è la cosa meno importante, però non posso non dare un fortissimo abbraccio sia a lei che alla gente che vive con lei e che è vittima naturalmente di una situazione tragica da parte di un potentissimo esercito.
Io volevo dire, io non ne sento bene, veramente però grazie a voi, veramente, grazie a voi.
Molte.
Ora la voce arriva, veramente, ha fatto ieri del chef Rube perché lui con l'astenesi. Loro così, capito? Loro assassini.
Ah, dei Cerruvio, sì.
Loro sopra la legge. Sopra la veramente
Grazie mille, Mohamed. Un abbraccio forte. Voi lo sapete, no? Che qua a Latinoamericano, lo dice il nome, ci occupiamo sempre dell'America Latina. Però siamo a così pochi chilometri di dove si sta consumando un genocidio. Come giornalista non devo dimostrare le mie emozioni perché importano meno di zero. E quello che importa sono le testimonianze. Credo che non c'è bisogno di aggiungere niente alla testimonianza che abbiamo appena ascoltato in diretta da Rafah. Quando mi sento dire la guerra tra Hamas e Israele, e sento tanti colleghi che parlano, il problema, parliamo della guerra fra Hamas e Israele. I combattimenti che ce ne sono fra Hamas e Israele. Che le vittime qua, che hanno sparato, che si sono sparati, scontri, sono parole di fantasia. Sono parole lontanissime dalla realtà. La notizia non è se hanno attaccato a qualche miliziano, se qualche miliziano ha attaccato l'esercito israeliano. No, la notizia è che si sta consumando il genocidio. La notizia è che ci sono più di 35.000 morti. La notizia è che buona parte di questi morti sono donne e bambini. La notizia è che fino a poco tempo fa stavamo parlando che Israele ha il diritto di esistere, come se un gruppo terrorista come Israele fosse in grado di fare scomparire dalla mappa un Stato come Israele. No, questo non è un problema. L'esistenza di Israele non è il rischio. Quello che è sotto rischio è quello che si è già consumato, è l'omicidio dei civili palestinesi. Finché parliamo di eufemismi, finché parliamo di l'attacco di Hamas, l'attacco di Israele, stiamo parlando del nulla, evidentemente. Scusate lo sfogo. Dopo queste mie parole è arrivato il momento di salutarci perché sono le 20 e 14 minuti.
Toda una vida me
Ma credo che
estaría
valeva la pena sentire questa testimonianza un po' fuori norma in questa trasmissione. Noi, la trasmissione che conducevo fino a poco tempo fa, le domeniche, ne ho parlato in più di un'occasione di questo tema, e naturalmente che continua a starci a cuore come non poteva essere altrimenti, credo io, visto la tragedia umanitaria. Noi adesso ci salutiamo, però vi ricordo che 120 82 301 è il conto corrente postale e che il 922 786 102 89, ripeto, 922 786 102 89, è il codice fiscale dell'associazione Amici Radio Cooperativa, alla quale vi invitiamo a destinare il vostro 5 per 1000. latinoamericano@gmail.com. Scriveteci, mi raccomando, anche per ricevere critiche che ci aiutino a migliorare, perché no? Se ci ascoltate in diretta giovedì sera, fra poco sentirete un intervallo musicale e dopo dalle ore 21:30 sarà il momento di ascoltare musica e parole. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, fra pochissimo sentirete Gabriele con Economia e Società.
Desesperación, toda una vida.
E vi ricordo che sabato prossimo, fra meno di 48 ore, ci sarà dalle ore 14:30 l'assemblea di Radio Cooperativa. Quindi se siete soci di Radio Cooperativa, mi raccomando, partecipate, sempre in via Tempo numero 2, che come sapete è la sede legale di questa emittente. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.